leggiamo dal Vangelo di Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati. E noi, che dobbiamo fare? Rispose: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre pane. E poiché il popolo era in attesa e tutti si domandavano in cuor loro riguardo a Giovanni se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali. Costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro per ripulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel granaio, ma la cula la brucerà con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni annunziava al popolo la buona novella. Parola del Signore. Dicevo inizialmente, credo a tutti noi capiti di fronte a situazioni di bisogno di chiederci che cosa possiamo fare, cosa possiamo fare. E questo anche non solo personalmente, ma anche come persone che vivono un'esperienza di gruppo, di comunità. A me tantissime volte è successo anche negli incontri pubblici, dopo una comunicazione, dopo alcune risposte, che alla fine, anche l'altro giorno in una scuola, alla fine sorge questa domanda. Sì, parole belle, importanti, ma cosa possiamo fare noi di fronte a una persona che ha bisogno materiale ma anche morale, che si trova in una situazione umanamente difficile? E poi di fronte alle grandi drammi dell'umanità, la fame, la morte dei bambini per fame, le guerre, le violenze, i pregiudizi, le esclusioni, anche di fronte a tanta distruzione dell'ambiente, di fronte a tanto materialismo, cosa possiamo fare per esprimere parole e segni di una alternativa, come si dice, cioè di una diversità di vita, di comportamenti che possano rendere più umano questo mondo, diventando noi più umani? Cosa possiamo fare? Alle volte la domanda è anche una domanda riguardo proprio al modo, ai tempi, alle dinamiche, all'efficacia dei nostri interventi. Alle volte è proprio una domanda che di fronte alle grandi questioni dell'umanità forse anche può essere inquinata, attraversata da un senso di impotenza. Cosa possiamo fare? E perché cerchiamo anche qualcosa da fare che sia appunto significativo per noi, ma anche poi per, appunto, come accennavo, l'efficacia del nostro intervento. Allora, di fronte alle parole di Giovanni, di fronte alle parole di Giovanni, il profeta, il martire, come dicevamo domenica, parole che sono profonde, anche perché dette da un uomo coerente, da un uomo autentico, parole che scuotono il cuore e la coscienza, tante persone sentono vibrare l'animo, sentono di dover cambiare e chiedono a lui, fanno a lui questa domanda che adesso ho ripetuto più volte, come a dire che è una domanda che tante volte emerge dalla nostra vita e da quella degli altri. E alcuni chiedono, sono tre fasce di persone, come rappresentare varie situazioni della vita, di ieri, di oggi e di sempre. Alcuni dicono: noi Giovanni, tu parli bene, dici parole giuste, sacrosante, ma noi cosa dobbiamo fare? E Giovanni in modo netto, severo, chiede giustizia e dice: bene, tu hai due vestiti, e beh, dai uno a chi non ne ha. Tu hai un cibo da condividere? Dividilo. Parole secche, senza parentesi, senza però, senza ma. Mi pare che questa sia la risposta più severa. I padri della Chiesa, dei primi secoli interpretavano proprio la maggior abbondanza di qualcuno come furto agli altri. Diceva: se uno non ha una coperta, un mantello alla sera, e tu ne hai due o tre, sappi che sei un ladro nei suoi confronti. Questo i padri della Chiesa, quando parlavano delle dimensioni sociali di giustizia. Chiaramente noi anche nel centro Balducci, dico sorridendo, sperimentiamo come alle volte, dato che si parla di vestiti, la gente svuoti le cantine, no? Per dare vestiti che certo non toccano questo senso della giustizia. Poi sappiamo, per dire com'è complessa, non proprio quelli da buttare, su altri, chiamiamoli passabili, ci sono poi persone che con dedizione anche fanno degli interventi per cui anche quegli abiti possono essere mandati in altre parti del mondo e qualcuno può utilizzarli in modo positivo. Certamente anche questo, però, Giovanni qui pone la questione della giustizia, perché ci può essere anche una carità, anche una solidarietà che copre le ingiustizie, quella bontà occasionale perché serve più a chi la fa. E uno dice: vi ho dato questo, e si sente a posto. Ma il senso della giustizia, della divisione, della condivisione, questo chiaramente riguarda anche rapporti personali, a tu per tu, o persone come un gruppo, una comunità, e sappiamo che riguarda anche le grandi questioni del mondo, appunto della giustizia. Sappiamo anche che non ci potrà mai essere pace nel mondo se non c'è giustizia. Sappiamo che questo riguarda esigenze di grandi cambiamenti a livello strutturale, sappiamo che riguarda una cooperazione internazionale degna di questo nome, che riguarda anche la giustizia, la solidarietà vera che si può esprimere a tu per tu con una persona o con un gruppo di persone. Questo riguardo al vestito, riguardo al cibo, ma possiamo continuare, riguardo ai farmaci, riguardo all'istruzione, riguardo al lavoro, riguardo alla dignità intesa in senso globale, a tutto quello di cui le persone hanno bisogno. Quindi Giovanni in modo molto netto dice: bene, cosa dobbiamo fare? Essere giusti, non difendere una società di privilegio, di accumulo, che tante volte diciamo è combinata con le armi per conquistare di più o difendere i privilegi. Quindi una parola severa, netta, giustizia, come gridasse giustizia, giustizia, condivisione. Sono arrivati anche un gruppo di persone strane, farabutti, considerati farabutti dalla gente, perché pensiamo, no? La Palestina era occupata dai romani e c'era gente che si metteva insieme, oggi diremo come forma di cooperativa, per chiedere alla gente del proprio popolo le tasse che i romani imponevano sul popolo. Erano considerati traditori, collaborazionisti, invisi dalla gente. Qualcuno di loro si arricchiva ponendo, come dire, delle tangenti, diremmo oggi, sulle tasse, cioè non chiedevano solo la tassa ma una percentuale, facevano gli usurai. Qualcuno si arricchiva in modo smisurato. Il Vangelo ha un esempio in Zaccheo, che era uno dei capi di questi raccoglitori di danaro, e si era arricchito a dismisura. Dopo l'incontro con Gesù condividerà con i poveri a cui aveva rubato. Questo è il significato profondissimo di quell'incontro nella casa di Zaccheo, uomo piccolo di statura che era salito sull'albero per vedere Gesù che passava di là, altrimenti non avrebbe potuto incontrarlo. Gesù lo guarda e dice: Zaccheo, dobbiamo parlare io e te, oggi vengo a pranzo a casa tua. E da quell'incontro, in quella casa, dice il Vangelo, si è vissuta una salvezza, un'apertura di Zaccheo del suo cuore e delle sue mani, condividendo con coloro cui aveva rubato. Questi sono i pubblicani, anche loro, perché anche chi vive situazioni di ingiustizia avrà qualche crepa nella coscienza, qualche incrinatura, e di fronte alle parole di Giovanni così forti, chiedono anche loro, e noi che siamo considerati farabutti, traditori dal popolo, noi cosa dobbiamo fare, Giovanni? Qui la risposta può essere un po' deludente per noi, perché non è così radicale come ci aspetteremmo, però va interpretata in quel contesto e per noi egualmente ha un messaggio profondissimo come la prima risposta di Giovanni. Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Cioè, come dire, voi vivete in una situazione di ingiustizia strutturalmente, però non arricchitevi di questo, è già male quello che fate. Tradotto per noi, quante situazioni nella società nostra anche ci sono in cui si approfitta del ruolo sociale, istituzionale, politico o anche economico che si ricopre per approfittare e rubare agli altri e umiliare gli altri e usare gli altri. Ecco, quindi Giovanni con questa parola sollecita, provoca la coscienza di tutti a non approfittare delle situazioni per vantaggio personale, per potere, per ricchezza, per onore personale. Mi pare anche questo un messaggio poi, ecco, letto in quel contesto e tradotto per noi, sia molto esigente, molto severo. Non approfittate mai del vostro compito, del vostro ruolo per sfruttare gli altri, in tutti i sensi, a tutti i livelli, in tutte le situazioni. E poi gli altri vanno da lui, e sono i soldati, soldati che erano, da quello che si capisce dal contesto e dalla risposta, che avevano una paga. E allora anche alcuni soldati, noi cosa dobbiamo fare? Cioè, noi ci aspetteremo, ma poi adesso diremo la seconda parte, l'ultima parte della riflessione di Gesù, ci aspetteremo, conoscendo il messaggio di Gesù, beati non violenti, beati costruttori di pace. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei soldati sarebbero intervenuti a liberarmi, quindi via le armi, via la violenza, tutte le violenze, la violenza armata. E qui non c'è questa risposta. Di nuovo dice, come l'altra ai pubblicani, non maltrattate la gente, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi di quello che è la vostra parte. Di nuovo, tradotto per noi, voi avete un'arma in mano, non erano i Kalashnikov o le bombe a mano o altre armi tattiche di oggi, era la lancia, la spada, la lancia. Voi avete una spada in mano, una lancia in mano, non approfittate di questo per far paura alla gente, per intimorirla, per derubarla. Quante situazioni oggi, in una profonda critica radicale al sistema di violenza e di guerra, quanta gente in tutto il mondo viene impaurita da gente armata che entra nei villaggi, nelle case, uccide per far paura anche agli altri, caccia via, ferisce. Ecco, interpretiamo nell'oggi della storia l'indicazione di Giovanni, che in quel contesto comunque cercava di frenare la violenza e diceva: voi con la lancia in mano, con la spada in mano, non fate paura a nessuno e non approfittate di rubare la pecora alla gente povera, di rubargli altre cose, di intimorirli, di ricattarli. Avete una paga come soldati, accontentatevi di quella. Non c'è certo il Vangelo delle Beatitudini ancora in queste indicazioni, ma uno direbbe che già, ascoltando queste tre indicazioni di Giovanni, noi tutti e tutto il mondo si convertirebbe in modo molto serio e molto profondo. Però la gente dice: sì, tu dici questo, ma questo Messia che aspettiamo è forse già fra di noi? E Giovanni dice: no, io non sono il Messia, anzi, dice, io rispetto a lui non sono in grado, non sono degno di fare neanche il gesto che lo schiavo fa nei confronti del suo padrone, di slacciarli o di allacciargli i sandali. Lui verrà. E questo poi Gesù, che viene presentato da Giovanni come il contadino che nell'aia divide col ventilabro il grano dalla pula, dalle scorie, e parrebbe con Gesù molto severo, duro: questi di qua e quegli altri dall'altra parte. Sono modi di esprimersi per dir che cosa? Per dire che di fronte a questo Gesù, che noi mediteremo nella sua nascita fra poco, e di cui ben conosciamo però cosa ha fatto quando è cresciuto, di fronte a questo Gesù delle Beatitudini, non si può essere indifferenti, non si può essere neutrali. E siamo chiamati come una decisione del cuore, della coscienza e poi delle parole, dei gesti della nostra vita. Perché? Perché questo Gesù non battezzerà con l'acqua del Giordano, anche se lui si sottometterà a questo gesto per dire della partecipazione al cammino del popolo, della solidarietà con le condizioni umane, mettendosi in fila tra gli altri, ma lui battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco, nel senso che parlerà al cuore delle persone. Non serviranno più gesti esteriori, se non espressione di quello che è avvenuto nel profondo del cuore, nel profondo dell'anima. Parlerà al cuore e chiamerà a una conversione profondissima, alla non violenza, alle beatitudini, alla pace, all'accoglienza, al perdono, alla purezza di spirito, alla sincerità, all'umiltà, alla condivisione, alla coerenza. Questo sarà il messaggio di Gesù, di fronte al quale non si può essere neutrali né sottrarsi. E Giovanni lo indica. E come lui prepara la strada, ha già detto delle cose però ben serie. Ecco, questo è il Vangelo di oggi. Di qualcuno, come dicevo anch'io, magari leggendolo con tutto il Vangelo, perché il Vangelo, sappiamo, ho detto più volte questa frase, il Vangelo si commenta col Vangelo, il miglior commento al Vangelo è il Vangelo stesso, anche nel confronto fra le sue pagine, i suoi messaggi. È chiaro che leggere il Vangelo di oggi con l'eco profonda delle beatitudini potrebbe sembrarci due indicazioni quasi di sfumare, però come ho cercato di fare, ecco, cogliendo in profondità da quel contesto il messaggio di Giovanni, un messaggio molto profondo, anch'esso radicale e di grandi prospettive. Se già si seguisse questo, noi stessi, io per primo e tutti, e il mondo certamente saremmo e sarebbe molto più umano.